Buona giornata, cosa fai di belli oggi?
Scassato cazzo, no, era già scassato cazzo.
C'è una profonda differenza tra la lotta per non morire e la lotta per vivere. Gli uomini che lottano per non morire serbano la loro dignità, la difendono gelosamente. Tutti, uomini, donne, bambini, con ostinazione feroce. Gli uomini non piegavano la fronte, fuggivano sulle montagne, nei boschi, vivevano nelle caverne, lottavano come lupi contro gli invasori, lottavano per non morire. Era una lotta nobile, dignitosa, leale. Le donne non buttavano il loro corpo sul mercato nero per comprarsi il rossetto per le labbra, le calze di seta, le sigarette o il pane. Soffrivano la fame, ma non si vendevano. Non vendevano i loro uomini al nemico, preferivano vedere i propri figli morire di fame piuttosto che vendersi, piuttosto che vendere i loro uomini. Soltanto le prostitute si vendevano al nemico. I popoli d'Europa, prima della liberazione, soffrivano con meravigliosa dignità. Lottavano a fronte alta, lottavano per non morire. E gli uomini, quando lottano per non morire, si aggrappano con forza della disperazione a tutto ciò che costituisce la parte viva, eterna, della vita umana. L'essenza, l'elemento più nobile e più puro della vita. La dignità, la fierezza, la libertà della propria coscienza. Lottano per salvare la propria anima. Ma dopo la liberazione, gli uomini avevano dovuto lottare per vivere. È una cosa umiliante, orribile, è una necessità vergognosa lottare per vivere, soltanto per vivere, soltanto per salvare la propria pelle. Non è più la lotta contro la schiavitù, la lotta per la libertà, per la dignità umana, per l'onore. È la lotta contro la fame, è la lotta per un tozzo di pane, per un po' di fuoco, per uno straccio con cui coprire i propri bambini, per un po' di paglia su cui stendersi. Quando gli uomini lottano per vivere, tutto, anche un barattolo vuoto, una cicca, una scorza d'arancia, una crosta di pan secco raccattata nelle immondizie, un osso spolpato, tutto, ha per loro un grande valore. Un valore enorme, decisivo. Gli uomini sono capaci di qualunque vigliaccheria per vivere, di tutte le infamie, di tutti i delitti per vivere. Per un tozzo di pane, ciascuno di noi è pronto a vendere la propria moglie, le proprie figlie, a insozzare la propria madre, a vendere i fratelli e gli amici, a prostituirsi per un altro uomo. È pronto a inginocchiarsi, a strisciare per terra, a leccare le scarpe di chi può sfamarlo, a piegare la schiena sotto la frusta, ad asciugarsi sorridendo la guancia sporca di sputo. E da un sorriso umile, dolce, uno sguardo pieno di una speranza famelica, bestiale, una speranza meravigliosa. Siete all'ascolto del secondo ceppo di Carogna Virus.
Nelle puntate precedenti abbiamo accennato alla situazione geopolitica tra Grecia e Turchia, ma anche alla situazione repressiva in Grecia e in particolar modo agli arresti del 6 dicembre e alla deportazione di Erol, detenuto nel CIE di Petruralli e poi deportato in Francia. Ora abbiamo il piacere di condividere questa chiacchierata con lui e di approfondire qualcosa. Quindi io ti chiederei come si sta ponendo lo Stato nella gestione dell'ordine pubblico e nella repressione sociale avvantaggiata anche dalle normative anti-Covid.
Allora, in Grecia le cose sono cambiate negli ultimi tempi. Da iniziare dall'elezione del nuovo governo di destra un anno e mezzo fa, da lì è iniziata una... loro hanno fatto campagna contro gli anarchici e da lì è iniziata una repressione molto dura. Ci sono stati molte esplosioni di squat in tutte le città greche e di più ad Atene. C'è stata repressione anche nelle università che servono molto agli anarchici per fare le assemblee. E in piazza con la creazione di nuove unità, i Delta, che erano unità vecchia che sono state ricreate dal nuovo governo, che sono squadre con motore molto aggressivi. C'è stata anche la pulizia del quartiere d'Exarchia, che era un quartiere, che è un quartiere anarchico dove non andavano i sbirri prima del nuovo governo e che mo è occupato da quelli. Quindi in questo contesto di repressione forte è arrivato il Covid con le misure che lo accompagnano e lì la repressione già dura è diventato ancora più dura, col lockdown, col coprifuoco, e poi hanno approfittato di questo momento che la gente non poteva scendere in piazza per far passare legge che non potevano passare così facile prima. Una di queste era una legge contro i cortei. Diciamo che si doveva chiedere la permissione di fare un corteo e chi non la chiedeva non poteva scendere in piazza. E quindi nel contesto del Covid hanno vietato tutti i cortei che erano chiamati. Quando dico tutti i cortei, anche i cortei di gruppi di sinistra, di gente che non sono anarchici, generalmente quelli che vedevano il loro corteo cancellato, cioè non scendevano per strada. E quelli che scendevano per strada, che erano gli anarchici, erano menati e arrestati col nuovo accuso di diffusione del virus. Questo nuovo accuso è usato per arrestare chiunque sta per strada e che è anarchico. Se c'è una chiamata per un presidio, un corteo, chi si trova intorno e che si fa controllare dai sbirri può essere arrestato solo per essere là. Due esempi di questa repressione forte sono gli ultimi cortei del 17 novembre e del 6 dicembre, che sono cortei che si fanno tutti gli anni per il 17 novembre e per l'insurrezione del Politecnico nel 1973 e il 6 dicembre per l'assassino di Alexis nel 2008. Allora, il 17 novembre il governo aveva vietato il corteo, un corteo molto partecipato anche da organizzazioni di sinistra come il Partito Comunista e diversi gruppi. Quel giorno la gente è uscita per strada, è in centro, e i sbirri hanno attaccato chiunque si trovava davanti a loro, per dire hanno menato. Anche quelli del Partito Comunista che erano con parlamentari per strada, così attaccato con lacrimogene, con il cannone con l'acqua. Tutti i presidi che venivano fatti in giro erano attaccati dovunque da migliaia di sbirri. C'è stato in un quartiere vicino alla stazione qualche gruppi di sinistra che facevano un presidio là, sono stati senza fare niente, erano lì, cioè facevano i slogan e sono stati attaccati dai sbirri, rincorsi per centinaia di metri. Uno di loro che viveva là è entrato in casa con qualche amici che erano là e gli sbirri sono entrati in casa dietro di lui. Che era in casa dei genitori e il suo padre ha fatto un infarto perché sono entrati sbirri in casa, per dire che non c'hanno limite, era un presidio di un gruppo di sinistra che non facevano nulla. Tutta la giornata è andata così, chiunque si radunava in giro era attaccato e arrestato. Il 6 dicembre più o meno la stessa cosa, invece non ci sono i gruppi di sinistra o molto pochi, sono più gli anarchici che scendono. C'erano stati delle chiamate per dei presidi e dei cortei. Lì i sbirri avevano occupato i punti dove dovevano essere i presidi e arrestavano in giro chiunque era per strada. Hanno preso 400 persone quel giorno. E su quali 400 persone sono stato 170, qualcosa così, arresti. In quegli arresti ero anche io, però c'era lì in questura gente a caso, gente che erano uscite di casa per andare non so dove a camminare, preso per strada, arrestati. Così, senza. senza nient'altro.
Quindi ci sono, nonostante le normative anti-Covid, il lockdown, il coprifuoco, ci sono continuate però a essere reazioni a livello sociale rispetto a tutto questo.
Contro il Covid ci sono state diverse iniziative. Iniziamo forse dal primo lockdown. Quindi, quando è arrivato il primo lockdown, e diciamo che contro il Covid è stato. Tutti i compagni non erano uniti. Diciamo che ci sono gruppi, anche anarchici, che dicevano: ah, c'è questo virus, stiamo a casa. Noi eravamo contro le misure, e spiegherò perché, e per tante ragioni spiegherò perché, però era già difficile organizzarsi perché anche tra i compagni non eravamo d'accordo come affrontare questa cosa che era nuova per tutti. Allora, durante il primo lockdown, noi, e non solo noi, altri compagni abbiamo creato delle rete di solidarietà che trovavamo cibo e davamo cibo per strada nell'obiettivo di poter dare cibo a quelli che non c'avevano più lavori, quelli che c'avevano più difficoltà economica durante sto lockdown. Era anche un modo per noi di essere per strada perché non si poteva scendere per strada, tutti erano in casa. E dando cibo alla gente era più difficile per gli sbirri di attaccarci e potevamo avere una presenza per strada, dare dei tract per strada e fare della propaganda per strada. Boh, questo momento è andato bene, cioè gli sbirri non ci hanno attaccati e abbiamo creato reti di solidarietà in diversi quartieri. Che poi queste reti di solidarietà che esistono ancora han prese anche forme diverse, diciamo che nel quartiere di Vittoria dove ci sono tanti immigrati e questa rete si è trasformata in un gruppo di solidarietà ai migranti e in altri quartieri diventò anche qualcos'altro. Questo. Poi c'era l'estate, poi è arrivato il secondo lockdown. Noi come assemblea, che siamo un'assemblea, boh, poco importa, ad Atene avevamo già visto la necessità di lottare contro le misure del Covid prima che veniva il secondo lockdown, dicendo sì che se c'era un secondo lockdown non potevamo far andare avanti nessuna lotta perché sarà difficile, quindi prima di tutto dobbiamo lottare contro queste misure. Per poter lottare più efficace, di maniera più efficace. Allora abbiamo iniziato a scrivere dei testi contro le misure, anche prima delle misure, per avere un discorso pronto, perché il discorso non era qualcosa di facile, al senso che nemmeno tra i compagni eravamo d'accordo su che dire, che non dire. Come tenere questo fatto che sì, c'è un virus, c'è, sì, c'è pericolosità, però non è che è lo Stato che ci deve proteggere, è sicura che la risposta contro un virus non è una repressione generalizzata a tutta la società. Quindi, in Grecia, prima del lockdown, è iniziato il coprifuoco. Lì abbiamo chiamato delle iniziative contro il coprifuoco, vuol dire abbiamo chiamato dei presidi all'ora del coprifuoco per resistere alle misure. Eravamo tanti compagni, tanta gente anche così che si sentiva più in sicurezza di stare con altra gente per non essere da soli in fronte ai sbirri. Questo l'abbiamo fatto 2 volte e gli sbirri non ci hanno attaccati. Dicendosi per me che è meglio lasciare 300 persone bersi le birre di là invece di attaccarli e di creare casino e che arrivano più gente all'immagine di ciò che era successo in altri paesi come in Italia. Poi abbiamo chiamato un corteo contro il lockdown, Il tuo corteo è stato fatto un giorno prima del lockdown. Tutto ciò in un contesto dove tutti i cortei erano repressi, quindi non sapevamo come andava a finire. E era stato vietato e quindi siamo andati là. Eravamo 800-900 persone, che è qualcosa che non ci aspettavamo. Però lì abbiamo fatto il corteo tranquillo, c'erano tanti sbirri intorno, però stranamente non ci ne ha attaccato. E, boh, per me, per la stessa ragione che dicevo prima, preferivano tenerlo discreto invece di vedere gli scontri, come era successo in altri momenti, per non fare la pubblicità delle lotte contro le misure. E, poi è iniziato il lockdown. E lì non si poteva più scendere per strada per le ragioni che io ho detto prima, ci attaccavano, ci arrestavano. E quindi, sempre per avere una presenza per strada, abbiamo trovato un modo e abbiamo pensato che l'unico momento dove c'era gente per strada in diversi quartieri era il giorno del mercato. Allora ci ritrovavamo al mercato, ci davamo appuntamento là. E una volta che eravamo là, tiravamo fuori lo striscione e facevamo un corteo dentro il mercato e intorno al mercato. Davamo i volantini e c'avevamo una presenza per strada e quando arrivavano i sbirri, scappavamo dal mercato e sparivamo. Sì. Abbiamo fatto sì, queste cose. Poi altre cose. Sempre contro il Covid, contro l'interdizione dei cortei, e ciò che abbiamo fatto, il 17 novembre, che prima del corteo c'era la 3 giornata del 17 novembre che si occupa il Politecnio, si fanno iniziative là e poi si va per il corteo lì. Avevano vietato la 3 giornata del Politecnio. E quindi noi che volevamo festeggiare questo momento che era il ricordo di insurrezione del 73, siamo entrati nel Politecnico qualche giorno prima, 50-70 compagni, e l'abbiamo occupato, dicendo sì che forse i sbirri non entrarono nel Politecnico in quei giorni, perché era il ricordo di quando erano entrati i sbirri e i militari con i tank nel 73 e avevano ammazzato i studenti là dentro. Non se ne fregava un cazzo, sono entrati e ci hanno sgomberati. Però comunque era un'immagine dura di vedere i sbirri entrare dentro il Politecnio, cosa che era successo solo una volta dal 73 nel 95. E boh, era una cosa forte, eravamo pochi compagni, 50, 70, 68 ci sono stati arrestati lì dentro. E quindi per noi era una vittoria. E poi il 6 dicembre, che sempre erano vietati i cortei in presidi, abbiamo chiamato. È lì che hanno fermato 400 persone, hanno portato in questura. Però comunque ci sono stati qualche cortei in giro nella città, all'est e anche ai Gipselli.
We'll be right back.
Invece, quello che è successo a te, che un po' abbiamo raccontato nella puntata precedente, è un caso isolato o è una prassi che lo Stato greco usa contro tutti gli stranieri?
Quindi sì, io sono stato arrestato il 6 dicembre e invece di essere stato liberato come gli altri, sono stato in CIE e poi sono stato deportato in Francia con 7 anni di interdizione di territorio greco. E allora questa pratica è nuova, cioè non era mai successo. A me mi avevano provato una volta di interdirmi il territorio, di vietarmi il territorio greco e di deportarmi, però alla fine non l'hanno fatto. Era successo anche a un compagno di Salonico, che lui è albanese, di provargli a non rifargli i documenti, però anche lì non è stato deportato. Allora, ciò che è successo a me stavolta era la prima volta. Al senso, mi hanno arrestato, però non c'avevano motivi per tenermi in galera e quindi hanno deciso che non volevano, solo i sbirri, che non volevano mollarmi per strada, volevano tenermi dentro fino a deportarmi. E poi penso che è importante vedere come era un po' eccezionale questo caso e che cioè, l'hanno fatto di maniera totalmente illegale, al senso non ci hanno mai preso il tempo di aspettare la decisione di un giudice. Mi hanno messo dentro e poi un giorno, dicendomi andiamo in ospedale per farsi un test Covid, mi hanno buttato in un furgone, mi hanno legato e mi hanno buttato in un aereo per la Francia. Mi hanno fatto questo il sabato 19 dicembre, mentre avevo un processo per liberarmi il lunedì 21. Quindi davvero, cioè, non si sono fregati un cazzo di niente. Cioè, hanno deciso tutto loro, cioè i compagni e anche me parliamo di rapimento perché assomiglia molto più a un rapimento che a un arresto e un'espulsione, diciamo, legale.
Dato che sei stato in un centro di identificazione ed espulsione per migranti, hai avuto anche modo di vedere la situazione dall'interno, purtroppo.
Sì, la questione di migranti in Grecia è una discussione molto lunga. Io potrei parlare di centri, allora solo una piccola cosa. In Grecia i migranti possono essere o in centri chiusi o in centri aperti. Ci sono quelli centri aperti che sono spesso sulle isole dove sono appena arrivati, come a Lesbos, o nei centri intorno ad Atene o in tutta la Grecia che sono campi di profughi, cioè sono là però possono uscire, andare al supermercato, però spesso sono fuori delle città, o quelli che sono sulle isole sono chiusi là, cioè non possono uscire dall'isola. E poi ci sono i centri chiusi dove sono stato, che ne posso dire un po' di più. Allora, nei centri chiusi, nei CIE, si trovano i migranti per diverse ragioni. Allora, prima ci sono i migranti che erano quelli che erano nei centri aperti che hanno firmato per il ritorno volontario. Sono migranti che per mesi, per anni si stanno in centri aperti, spesso sulle isole, che non riescono a raggiungere il continente. E lì tutti i giorni passano. Non so, cioè, passano gente che gli dicono: ah, se vuoi puoi tornare volontariamente nel tuo paese, così. E poi un giorno che non ce la fanno più, dicono: sì, firmano e li prendono e li mettono in centri chiusi, nei CIE, aspettando la loro deportazione. Può essere anche settimane, mesi là. Poi ci sono i migranti che hanno preso per strada, che non hanno i documenti e che li trovano in quei centri là. Ci sono anche migranti che sono stati in galera e dopo aver scontato la loro pena, invece di lasciarli per strada come altri prigionieri che hanno finito la loro pena, li mettono in CIE. Quindi per i due ultimi gruppi, quelli legali, li trovano in CIE e non sanno per quanto, cioè lì in Grecia possono stare fino a 18 mesi, quindi sono migranti che un giorno li prendono per strada, non sanno ciò che gli succedono e stanno 18 mesi lì in un CIE e poi un giorno li muoiono per strada, senza che sia successo niente. Solo sono stato 18 mesi e riescono per strada sempre illegale. Questo succede in Grecia, ci sono tanti di questi posti. Poi le condizioni sono molto dure. Forse in qualche centro sono anche più difficili che in galera. E poi dal Covid è diventato ancora più duro. Perché per ragioni di Covid, già quando un migrante è preso e va al CIE o quando è trasferito da un CIE a un altro, deve farsi una quarantena, che sono condizioni di isolamento molto dure, che possono essere dai 5 giorni fino a 2 settimane, e poi sono vietate tutte le visite, cioè non può vedere nessuno, quindi magari un migrante che è arrestato per strada in attesa di espulsione, non può nemmeno vedere quelli che gli stanno vicino fino alla sua espulsione, che quella è una misura per me molto dura per qualcuno che sta aspettando un'espulsione.
Noi ti ringraziamo per i ragionamenti che hai condiviso con noi e io concluderei con le parole che sono uscite da una tua lettera, da dentro quando dici: apro la finestra e qui c'è puzza di fuori e fuori puzza di dentro, come se non ci fosse differenza, tra dentro e fuori, che rende bellissimo l'idea di come ora più che mai, sia visibile che l'intera società è diventata un vero e proprio carcere a cielo aperto.
Ma chi l'avrà detto? Ma chi l'avrà detto che in un bel dì di primavera amo si ritrovata in mezzo a sta brutta storia. Storia da vin e storia da petera. Irm, come son cascata un pe per salvarmi da sistemi hanno pucchetti. Tanto gli è passata la spaventa chi mi dà l'estranimento mo che son da me. Me, ando dai soddisfazione di vedermi in condizione di chi al fa pietà. Amor, e se prima m'andolor, tanta po' amare in amor, prima o poi se sa. Ma tanta mo' m'embriaca, perché mo' me andavai per cordà. Tancherà me testa al parte al va. Dare il dispiacere di sciopar per lei. Tanto amo son zarese conto che ha cambiato un po' col vento che la posa va. Cora, ti rinanzi a ste dolore, non mi dare il dispiacere di sciopar per lei. Tanto amo son zarese conto che è cambiato un po' col vento che la posso far.
Liberiamoci dalla salute mentale, verso immaginari di autogestione. Marla Singer, 13 gennaio 2021. Nel 1991, nel libro Simian, Cyborgs and Women, The Reinvention of Nature, Donna Haraway ci sgancia l'epistemologia femminista chiamata sapere situato, svelando come siano precisamente le coordinate parziali che incarniamo, le lenti attraverso le quali osserviamo i fenomeni interni ed esterni alle nostre vite, quelle che conferiscono alla conoscenza la sua oggettività. Quanto detto contraddice felicemente qualsiasi presupposto dogmatico alla coscienza e alla scienza occidentali. Quanto detto toglie la prerogativa della validazione di un discorso su un dato fenomeno ai centri che pretendono costruirlo in forma neutra e farne verità assoluta, come la scienza, la biomedicina, ma pure le cosiddette scienze umane, per restituirla alle periferie di un sistema, per citarne uno a caso oggi, il sistema capitalista in questa sua fase. Pertanto, l'oggettività di un discorso non è un'illusione, nonostante l'oggettività dell'oggettività lo sia, bensì è una precisa posizione su una cartina politica. Tali posizioni sono banalmente le esperienze che caratterizzano, spesso in forma traumatica, la storia di vita di una persona e ciò che questa ha infine deciso di farne per sé e per le altre. Oltre a essere una posizione, l'oggettività scientifica è anche un posizionamento. Ecco, come dicevamo poco fa, il posizionamento scientifico puzza parecchio di egemonia. La lettura scientifica di un fenomeno è quindi funzionale all'invisibilizzazione delle voci minoritarie e alla contenzione, termine che non uso a caso in questa sede, delle voci che si è deciso che è meglio non ascoltare, delle voci a cui è stata tolta ogni capacità d'espressione. Per quanto riguarda l'egemonia psichiatrica, ma non solo, le voci che vengono messe più violentemente a tacere sono precisamente quelle direttamente interessate dal malessere psichico, fenomeno sul quale questa pretende di costruire il suo discorso verità. Si può dire che a una certa tali voci smettano proprio di essere voci. Il disastro della psichiatria è dunque ontologico. Condivise queste considerazioni per rompere il ghiaccio, mi presento brevemente, allo scopo di rendere note alcune delle coordinate dalle quali osservo l'epoca del Covid-19 e il ruolo della psichiatria all'interno di essa. Sono un'attivista transfemminista emiliano-andalusa, da qualche anno dedita prevalentemente all'antipsichiatria. Vorrei chiarire come, in questo senso, la libertà non cominci con l'elaborazione di un programma ideale, ma con il rumore inconfondibile dei cocci rotti. Questa mia dedizione non scaturisce infatti da nessun interesse intellettuale, né in primis dalla vicinanza con persone psichiatrizzate, che pure esiste, bensì sono io stessa una sopravvissuta alla psichiatria. Combatto quotidianamente contro la mia angoscia patologizzata, piuttosto che vivere nella zona morta delle pastiglie che mi sono state gentilmente offerte, che in passato ho invece preso, fino alla dipendenza e all'ardua disintossicazione. Anche se non ne faccio più uso, rimarrò comunque per sempre una tossica di benzodiazepine strong ed esvelafaxina, con la scimmia perennemente sulle spalle ma senza nessun party. Evviva le droghe legali! Arriviamo al vivo della questione. Il presente intervento è la somma tra alcune riflessioni e ricerche proprie e alcune informazioni che provengono dal confronto con altre realtà antipsichiatriche attive in Italia e altrove. Per quanto riguarda la farina del mio sacco, questo intervento è una versione ridotta e adattata di una sorta di seminario dal titolo Liberiamo la salute verso immaginari di autogestione, realizzato l'estate scorsa in occasione di alcune giornate a tema Covid-19. Da allora sembrano passati secoli e in questo momento vorrei pure cambiare il titolo in Liberiamoci dalla salute, ma considero che il succo acido del discorso sia lo stesso, indipendentemente dall'ondata di Covid in cui ci troviamo e in realtà indipendentemente dal Covid stesso. Nonostante ciò, risulta chiaro come questa pandemia securitaria, ogni epidemia lo è, svolga un ruolo abbastanza centrale nel meccanismo di produzione di malessere psichico su larga scala, oltre che nel fenomeno della ripatologizzazione psichiatrica della povertà e della dissidenza, intendendo ormai con dissidenza anche il fatto di voler uscire, sbronzarsi in compagnia, vedere limonare con le proprie amiche e amanti, rimorchiare ed avere una vita sociale e sessuale fuori dalla coppia monogamica convivente, eccetera. Insomma, tornare a essere figlie delle stelle dopo le 10 di sera. Fin dall'inizio di questa storia sono stati fatti molti TSO esemplari a chi non ha rispettato i termini della scorsa quarantena e il ministro della Salute, insieme a vari governatori, per qualche mese dopo il lockdown della scorsa primavera, ha fatto diventare il TSO lo spauracchio per chiunque aspirasse a una vita meno de merda. Di fatto, le misure istituzionali di contenimento del Covid-19 rendono per l'antipsichiatria ancora più difficili il monitoraggio e l'intervento rispetto ai gravi abusi perpetrati dalla psichiatria, dal momento che non è più consentito l'accesso ai reparti ospedalieri e dunque nemmeno agli SPDC, le strutture detentive sedicenti terapeutiche in cui vengono praticati i TSO. Inutile dirlo, la maggior parte degli sportelli antipsichiatrici di informazione, seguimento e sostegno sono stati chiusi proprio a causa della pandemia. Il paradosso è evidente, con vari mezzi e formule stanno distruggendo la salute di un sacco di gente, proprio in nome della salute pubblica. Facciamo qualche esempio rispetto alla salute mentale. Le strutture psichiatriche, esattamente come le altre comunità, sono dei focolai a ciclo continuo di Covid-19. L'aumento dei dosaggi nella somministrazione di psicofarmaci per chi è dentro, ma pure per chi è fuori, è eufemisticamente stellare. Molte associazioni, centri diurni e luoghi di socialità per persone psichiatrizzate sono stati chiusi lo scorso marzo e non sono mai stati riaperti. Ciò significa che a molte persone è stata tolta l'unica via di fuga, metaforicamente, da una condizione di vita non propriamente felice, a causa della psichiatrizzazione e della psichiatria come sistema di valori, che vuole che le matte e i matti se ne siano in solitudine chiuse e chiusi in casa, sdraiate e sdraiati sul divano in silenzio a far nulla tutto il giorno. Ringa bell? Via di fuga, che diventa un'espressione letterale se pensiamo al fatto che molte persone psichiatrizzate vivono in luoghi come gli appartamenti protetti, semiprotetti e le strutture, e non hanno pertanto piena libertà di movimento. Vi ricorda qualcosa? Dove mettere poi una persona che riesce a uscire dal sistema dei cosiddetti servizi di salute mentale, ora in questa pandemia? A proposito di divani, vi è una crisi pure in tal senso. E la classe non è mai acqua, neppure in questo frangente, visto che più che mai la possibilità di fuoriuscita dai servizi dipende dal possedere una casa a cui poter legittimamente recarsi e stare. Per quanto riguarda le strutture esplicitamente detentive, ossia le REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per intenderci l'evoluzione neoliberal dell'OPG, strutture sanitarie in cui vengono rinchiusi e rinchiuse le autrici e gli autori di reato affette e affetti da disturbi mentali, giudicate e giudicati pertanto socialmente pericolose e pericolosi, assistiamo all'abbassamento dei requisiti per l'applicazione della categoria giuridica della pericolosità sociale ai reati minori, quali per esempio la detenzione di sostanze catalogate come illegali. Inutile dirlo, come ogni struttura di reclusione a fini terapeutici e non, a gestione privatizzata, in cui dunque vengono ammassate le persone in nome della massimizzazione del profitto, anche le REMS sono diventate nel corso di questa pandemia dei focolai di Covid-19. Volendo fare un passo avanti nell'analisi del ruolo della psichiatria nell'epoca del Covid, siamo arrivate a un punto di follia diagnostica, oltre che di diagnosi della follia, che già era un fatto abbastanza grave. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto come new entry del genere fantasy della psicopatologia il disturbo depressivo da socialità. Per chi vuole andare al bar a farsi uno spritz con le amiche, cioè se vuoi uscire sei depressa oggigiorno. Abbiamo pure il disturbo antisociale della personalità, se non andiamo al cesso con la mascherina e chissà quante altre stronzate che non sono ancora arrivate alle mie orecchie. Potremmo dire che la definizione del nemico della pubblica sicurezza come matta e matto, eppure il contrario, sia la definizione del matto e della matta come nemiche della pubblica sicurezza, è una storia vecchia come la stessa psichiatria. Dovremmo chiederci allora a che punto ci troviamo della psichiatria. La restituzione esaustiva di cose di come ci abbia condotte al punto attuale occuperebbe da solo un ciclo di conferenze o un manuale di storia della psichiatria, regime di controllo sociale che risale perlomeno alla Santa Inquisizione. Partiamo dal Covid, dunque, per poi magari fare un piccolo salto indietro e capire perché siamo messe così.
loser and a loser. Got a song to do, sir, ain't no loser. Soon, root from some cold tomb. Things will be different there. The sun will rise from here. Then I'll be 10 feet tall, and you'll be nothing at all. Yeah, I got my time machine. I got my electronic drive. Some producer ain't no loser. Got my song producer, I ain't no loser.
Durante lo scorso lockdown, a seguito di un TSO agito ai danni evidentemente della persona sbagliata, tale Dario Musso, violatore di quarantene, spingitore di violatori e violatrici di quarantene, improvvisamente ci fu un fenomeno di deviazione massiva nei confronti degli abusi psichiatrici. La psichiatria stessa venne addirittura definita da alcune menti intellettuali dei valori libertari e non libertari come asservita, cito letteralmente, alla nuova dittatura sanitaria. Senza nulla togliere a Dario Musso, anche lui un sopravvissuto alla psichiatria, al quale va pertanto tutta la mia solidarietà, né volendo mettere in dubbio la veridicità della seconda affermazione, ricordo che mi lasciò perplessa il fatto che tutto questo suonasse come una solfa davvero nuova, quando invece una solfa decrepita nel suo genere. Il TSO come strumento di repressione del dissenso e la dittatura sanitaria, intesa tanto come obbligatorietà di un trattamento sanitario, in questo caso la quarantena, quanto come limitazione degli spostamenti, controllo quasi totale sulla vita dell'individuo in nome della pubblica salute e sicurezza, non sono affatto cose nuove. Pensiamo ora alle categorie sociali soggette a coercizione sanitaria, nel presente e nella storia, e chiediamoci cosa queste abbiano in comune. Persone psichiatrizzate, persone trans, persone intersex, persone con diversità funzionali varie ed eventuali, donne in carcere, donne gravide e non gravide, donne razzializzate, corpi razzializzati in genere, persone anziane, gli infanzi, gli orfani e le orfane nel corso della storia, le froce negli anni 90, persone che fanno uso di sostanze dichiarate illegali, le sex workers nella storia e nel presente in molti paesi, gli animali non umani e la lista potrebbe continuare. Sono tutte categorie marginalizzate, stigmatizzate e infantilizzate, la maggior parte di esse vengono pure altamente sistematicamente rese vulnerabili sul piano economico. Con il Covid, dunque, abbiamo semplicemente assistito all'estensione del pane quotidiano di molte di noi al resto della società. A Dario Musso, per esempio, che è un piccolo imprenditore e un rapper di quasi successo, impegnato nel sociale, sicuramente buona gente, ma non è certo né un militante né ciò che il discorso dominante definirebbe come un sovversivo. Ha invece un fratello di lustro, un noto avvocato che ha mosso mari e monti in questa circostanza. Negli stessi giorni è stato fatto un TSO a un povero Cristo a Firenze, vittima del lockdown, sotto sfratto, senza lavoro e con madre malata, il quale ha giustamente sbroccato duro e si è messo a lanciare tutte le sue cose fuori dalla finestra, senza che nessuno spendesse mezza parola per lui. Ma lui ha sbroccato, ma lui è matto, matti va fatto il TSO. Insomma, questo accenno di critica alla psichiatria non ha cambiato gli ingredienti della zuppa mattofobica e discriminatoria su vari assi, classi, again, inclusive. Possiamo anche dire, come hanno detto dalle parti del collettivo Altrimenti Educative di Bologna, che il Covid ha generato un fenomeno di psichiatrizzazione del corpo sociale. Da parte mia, considero che questo fenomeno sia stato generato molto prima e che il Covid abbia dato una bella spinta di accelerazione all'installarsi dei livelli di patologizzazione mentale e medicalizzazione della società su larga scala, proprio degli USA e di alcuni paesi del Nord Europa, ormai proprio di tutti i paesi economicamente occidentali, delle società capitaliste neoliberali in genere. Questa nuova funzione della psichiatria ha origine negli anni Ottanta, con la chiusura dei manicomi in molti paesi e con l'installarsi definitivo del capitalismo finanziario su quello industriale. Rispetto a questi due fenomeni, senza i manicomi, la psichiatria ebbe la necessità di rilanciare se stessa per poter sopravvivere, in quanto essa nasce dai manicomi e non viceversa. Fino agli anni Ottanta era un'istituzione che dipendeva dal Ministero dell'Interno e non da quello della Salute, cioè era abbastanza esplicita nelle sue funzioni di controllo sociale, anche se aveva già delle ispirazioni scientifiche che sono rimaste tali, nonostante la promozione a parte della biomedicina. Sarebbe stato come, in realtà era proprio così, con l'aggiunta di lobotomie ed esperimenti vari ed eventuali. Sarebbe stato come avere guardie carcerarie senza carceri. Bisognava riconvertire, dai, e di riqualificazione professionale per la psichiatria. Fu così che le case farmaceutiche inventarono e diffusero, insieme a palati di dollari, l'eziologia biologicista della malattia mentale. Dal DSM-3 in poi, ufficialmente ufficiale, con l'obiettivo di tirare avanti, arrotondando di qualche miliardo di dollari l'anno. Inventarono qualche nuovo disturbo qua e là nel corso del DSM-4-4-ter perché si sa, nei periodi di crisi bisogna sapersi arrangiare. Si sono arrangiate talmente bene che con il DSM-5, ben prima del Covid-19, l'APA, Associazione Psichiatrica Americana, ovviamente nordamericana, ovviamente statunitense, è riuscita a patologizzare e medicalizzare praticamente tutte le umane emozioni e dimensioni. Il malessere emozionale, alle volte pure il benessere, divenne così malattia mentale. E occhio, la società di merda in cui sei sempre più vulnerabile non c'entra niente. Non sanno praticamente un cazzo del cervello, ma sicuramente la cagione del tuo male sta lì dentro. La funzione della psichiatria passò dunque da essere quella di installare un controllo sociale via normalizzazione della diversità improduttiva e dell'anomalia, ossia il regime biopolitico individuato da Foucault, a quella di capitalizzare enormemente la diversità improduttiva, l'anomalia, eppure la normalità come anomalia alle volte. Farmacopotere, per dirla alla Paul Preciado, o potere terapeutico, come disse Santiago López Petit ben prima di Preciado. In questo senso, la stessa società neoliberale è pure iatrogenica, ossia provvede a generare epidemie di malessere psichico. Il giuoco è diabolicamente perfetto, un ingranaggio d'oro che produce un sacco di quattrini mentre installa forme di controllo chimico di massa. Senza sminuire la capacità e il potenziale rivoluzionario della follia, credo che qualsiasi persona che abbia assunto per un periodo medio-lungo della sua vita delle benzodiazepine possa affermare che insorgere sotto benzo è pressoché impossibile. Si risorge ogni tanto dal letto e punto. Per cui l'altro termine dell'equazione è: metti tutta la popolazione sotto benzo e non avrai bisogno di mettere l'esercito in strada per fare stare la gente a casa a dormire, per sempre, dalle 22 in poi. Nessuno si lamenterà troppo. Come si è accorta pure la stessa OMS, la quale, in assenza di fondi per la sanità, durante la fase acuta della pandemia ha invece elargito fior fior di quattrini per potenziare i servizi di salute mentale istituzionali, il lockdown, l'isolamento, l'impoverimento, la solitudine, la repressione, la sorveglianza costante, l'ulteriore precarizzazione dell'esistenza precaria bloccheranno pure il virus, ma diffondono il malessere psichico a velocità della luce, che dicono essere più veloce addirittura di quella degli starnuti. Siamo destinate a stare tutte de merda? Mi sa che ci siamo già dentro. Potrebbero aver vinto, ma dipende in realtà da cosa ne vogliamo fare di questo malessere. O rimaniamo individui isolati, convinti di stare male per deficit di serotonina, o lo politicizziamo, rendendoci conto che il nostro malessere è conseguenza di un'epidemia di deficit di libertà. dice l'autrice autolesionista anonima del testo Beyond Amnesty. In un certo senso, la difficoltà di mantenere dei livelli ragionevoli di salute mentale per così tante persone in questo paese è un dato incoraggiante. Esso rivela infatti l'esistenza di un organismo vitale, in lotta contro le istituzioni oppressive e annichilenti dello Stato e dell'ordine economico mondiale. L'adattamento di successo a una società profondamente malata non è un fattore indicativo di nessuno stato di salute, bensì lo è il rifiuto di uno stile di vita intollerabile. Lo è l'incapacità di adattarsi a elementi dannosi e innaturali, e questo nonostante l'esistenza della società psicologica, la quale, attraverso la terapia e le droghe, fa tutto il possibile affinché ci si adatti. Dovremmo essere in grado di capire che c'è una guerra dichiarata proprio qua, in questo stesso istante. Se credi di stare lottando sempre per qualcuno che sta peggio di te, non stai forse affermando implicitamente che tu stai meglio e che, pertanto, in realtà, esistono certi strati del capitalismo, il tuo strato, che vanno bene? Ovunque ti trovi c'è una guerra di logoramento tra l'imperativo capitalista e il desiderio per la vita, proprio della gente esso sottoposta. L'autolesionismo viene sovente interpretato alla strega di una strategia di sopportazione. In fin dei conti, si tratta di mantenersi in vita in circostanze intollerabili. Tuttavia, mettere sullo stesso piano autolesionismo e resistenza non sarebbe corretto, nonostante i problemi di salute mentale comportino gravi costi economici per gli stati. L'autolesionismo è una reazione, una risposta, un rifiuto, è un grido. Tuttavia, fino a quando questo grido non verrà politicizzato, continuerà a essere solamente un attacco del singolo contro il singolo. Se la lotta delle matte e dei matti non fosse così contenuta, resa marginale e stigmatizzata addirittura dalle persone sedicenti radicali, che tipo di società verrebbe forgiata da tale passione per la vita fuori dagli schemi, da questo tipo di intelligenza, da questo tipo di rifiuto? Fino a quando ubicheremo il nemico dentro di noi, incoraggiati a farlo dal sistema nel suo complesso, dall'educazione fino ai modelli biomedici della malattia mentale, fino a quando considereremo questi comportamenti come delle malattie, rispetto alle quali esiste una speranza di cura basata unicamente sul cambiamento del mondo interiore della persona malata, invece che sul rovesciamento del sistema, non lo sapremo. La domanda ora potrebbe e dovrebbe essere la seguente: come si politicizza dal basso la salute mentale? Come recuperare la voce che ci è stata rubata dal discorso psichiatrico in questo momento storico? Vi sono vari esempi a riguardo. Il primo, che voglio proporre in questa sede, è l'attività terapeutica popolare. L'attività terapeutica popolare è stato un progetto politico di autogestione della salute mentale, ideato da Antonietta Bernardoni nel 1968 e protrattosi in varie città dell'Emilia-Romagna e del Nord Italia per oltre 30 anni. Alla base dell'ATP vi erano la profonda critica ai modelli istituzionali di gestione della salute mentale, così come la profonda convinzione che oppressione economica e malessere psichico fossero due dimensioni connesse da un vincolo causale, e che la salute mentale, in quanto lotta di classe, fosse declinabile solamente in termini comunitari. In cosa consisteva l'ATP? Il funzionamento dell'attività terapeutica popolare prevedeva l'organizzazione con cadenza settimanale di assemblee di quartiere, la cui funzione era quella di esprimere problemi, conflitti e necessità, e quella di organizzare la gestione collettiva degli stessi tra vicini. Dell'esperienza dell'attività terapeutica popolare vi è un archivio a Parma. Per maggiori informazioni vi invito a consultare la pagina www.antoniettabernardoni.it. In secondo luogo, di fondamentale importanza è l'esperienza dei GAM, Grupos de Apoyo Mutuo, che proviene dallo Stato spagnolo. I GAM non funzionano come i nostri gruppi AMA, gruppi di auto mutuo aiuto, esperienze importanti ma afferenti all'ASL, vocazionalmente apolitici e basati sul fondamento dell'anonimato. Bensì sono dei nuclei auto-organizzati di gestione del malessere psichico da parte delle persone direttamente interessate, i quali afferiscono a spazi politici in condivisione con altri movimenti sociali e propongono una visione radicalmente antipsichiatrica del malessere psichico e della sua gestione. Udiamo direttamente le voci dei GAM, Xarsa GAM, o tramirada al sistema de salud mental.
Quando sopraggiunge la sofferenza, è il caso di cercare soluzioni teoriche e pratiche, e una delle opzioni migliori è quella di cercare compagne che siano nella tua stessa situazione per condividere il delirio. Nei GAM, Grupos de Apoyo Mutuo, puoi verbalizzare episodi di sofferenza, renderli collettivi e smettere di viverli in privato, come se fossero un problema individuale. GAM significa poter lottare insieme e in forma collettiva, in funzione di una società più umana, solidale e giusta. I GAM stanno alla psichiatria come l'occupazione sta alla speculazione immobiliare. I GAM si concepiscono come l'antitesi del sistema di salute mentale, generando spazi di autonomia che sfuggano alla logica del potere. Sono una rottura con la gerarchia psichiatrica, per cui è possibile smettere di essere quella osservata e sottomessa, risolvendo alla radice il problema del potere ed eliminando psichiatri e psicologi dal momento che la loro presenza interferisce con la propria esperienza e l'autonomia tra pari. Si tratta di dare e ricevere supporto in forma reciproca, in una società in cui il supporto è marginale, in cui vengono privilegiate le tendenze economiciste. Se hai toccato il fondo una o più volte, allora hai imparato come si lotta contro la sofferenza, come la condivisione di queste risorse all'interno di un'assemblea conferisca appoggio emozionale e sociale, generando un'autogestione reale della salute tra pari e orizzontale. In realtà, che tu ne sia cosciente o meno, stai già lottando per le forme di supporto mutue e per la solidarietà tra compagni di trincea, per un mondo più empatico e umano, per resistere a entrare nella fortezza del sistema di salute mentale e costruire comunità e attivismo in prima persona.
Flip as GAM, delirio collettivo para otra salud mental. Madrid, 27 febbraio 2018.
Hola, mi chiamo Irene e sono di Flip as GAM, sigla che sta per Grupos de Apoyo Mutuo. Cercherò di rispondere alla domanda chi, come e da che posizione sviluppa queste esperienze di politicizzazione del malessere. Nel novembre 2015, nello Stato spagnolo, ci fu il 12° congresso internazionale di uditori di voci, le cui idee e la cui filosofia erano arrivate da qualche anno nel nostro territorio. L'idea principale era quella di lavorare sulla follia e sul malessere psichico, al di fuori della psichiatria egemone, a partire dalle narrative e dai vissuti delle persone direttamente interessate. Nel contesto del congresso abbiamo conosciuto un gruppo di persone che avevano voglia di costruire qualcosa a Madrid, fuori dalle istituzioni e dai luoghi in cui le nostre voci vengono sistematicamente usurpate. Fu così che creammo una mailing list e subito dopo si manifestò la necessità di riunirci in forma presenziale. Scegliemmo Tres Spaces Tres, spazio autogestito nel centro di Madrid, e incominciamo così a riunirci in assemblea. Dal momento che questi temi sono sempre stati invisibilizzati, addirittura in contesti che sono altamente politicizzati rispetto ad altre questioni, per noi è stato molto importante il fatto di farci conoscere e metterci a lavorare con altri movimenti sociali. Abbiamo voluto costruire un collettivo per conquistare autonomia rispetto alla famiglia, così come alle altre istituzioni e alle associazioni tradizionali verticali. Per poter pensare a noi stesse senza tutor ed educatori e fornire le nostre risposte alle nostre stesse domande e necessità. Per essere riconosciute come soggette politiche attive nonostante la nostra vulnerabilità. Addirittura imparando ad acquisire forza da questa posizione, in quanto parte della nostra identità. Per tutte noi il fatto di poterci riunire per parlare delle nostre esperienze con la follia in uno spazio pubblico era qualcosa di straordinario. Fino a quel momento la maggior parte di noi aveva riservato questo tema alla sfera privata e nella maggior parte dei casi era qualcosa di cui ci si doveva vergognare, qualcosa di cui non si poteva parlare liberamente. Questo è stato il punto di partenza. L'entusiasmo e la felicità di trovare altre persone affini e di condividere con loro le proprie esperienze a voce alta, senza paura di essere giudicata, stigmatizzata o considerata meno valida, tanto in un gruppo come in un'assemblea composta da molte persone. Rendetevi conto della quantità di persone che convivono con il malessere, delle durissime storie che fanno parte delle nostre storie di vita, del peso che suppone l'essere condannate a viverle in solitudine e la liberazione di tirarle fuori, di buttarle nella pubblica piazza. Come questa lotta potrebbe trasformare la concezione dominante del modello attuale di salute mentale? Crediamo che i cambiamenti nel contesto della salute siano limitati dai condizionamenti economici imposti dal neoliberismo e dalla progressiva mercantilizzazione della salute. La salute mentale non fa eccezione, nonostante la forza delle rivendicazioni delle lotte recenti. Molti professionisti della salute mentale critici stanno incominciando a introdurre cambiamenti nella loro forma di lavorare. Tuttavia, essendo ottimiste, forse è possibile modificare solamente alcuni protocolli medici, come le contenzioni meccaniche e i TSO, come conseguenza della pressione crescente dell'opinione pubblica. La struttura ideologica stessa del modello, basato sulla biomedicina, sulla dipendenza, sulla burocrazia e sul paternalismo, elementi controllati dagli interessi economici, sono pilastri talmente importanti dello schema di dominazione capitalista che non è facile scalfirli. Le nostre lotte invece sono un passo fondamentale per un cambiamento culturale verso la dignificazione e la comprensione della follia da una nuova prospettiva, profonda, olistica e di integrazione. Queste esperienze sono piccole rivoluzioni fatte dalle matte e dai matti, un tentativo di fuoriuscita dal manicomio quotidiano a cui veniamo condannate. La visione determinista della follia come malattia del cervello viene messa in questione dalle protagoniste, le quali a piccoli passi stanno cambiando il discorso sociale imperante, mettendo in luce l'enorme peso dei fattori sociali, culturali ed economici, come le reti di supporto, il lavoro, l'abitare, eccetera. Così come l'urgenza di fornire loro una risposta. Si fa sempre più evidente l'importanza di rompere il silenzio e di condividere le storie di vita. Solamente cambiando le narrative e il linguaggio con il quale costruiamo il pensiero sulla follia, stiamo cambiando una parte importantissima. Va bene ascoltare le teorie critiche dei professionisti, dei filosofi, eccetera. Tuttavia, forse, il vero polo rivoluzionario contro quello reazionario, forse il vero polo rivoluzionario, consiste nel cambiare il focus d'attenzione e lasciare direttamente la parola a noi matte. Vi chiediamo di prestare attenzione a questo punto. Vi chiediamo di agire anche voi questo cambiamento, osando ascoltarci. Di disobbedire al mandato del potere che obbliga voi sane di mente a mantenere noi matte alla larga. Che viva l'orgoglio loco!
Che viva l'orgoglio loco!
Let everybody know.
E di fronte al Marionio vi ricordiamo che finisce la puntata numero 8 di Coronavirus del secondo ceppo. Un saluto circolare a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Neanderthal e ci vediamo alla prossima, o meglio, ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao!
Ciao! Ciao.